Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie al capitolo 15 di Atti. Leggeremo il versetto 1-2 che dicono così. Ora alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ed essendo nata una non piccola dissensione e controversia fra Paolo e Barnaba e costoro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme agli apostoli e anziani per trattare questa questione. Signore, grazie per la tua parola. Signore, ti chiedo per la lode del tuo nome che applichi questa verità e la verità ci faccia libere da tante cose che ci attanagliano questo mondo. La Bibbia dà la risposta a ogni cosa di queste. Signore, aiutami a dare il consiglio della parola per la benedizione del tuo nome e l'edificazione della Chiesa. In Cristo Gesù. Amen. Durante l'età dell'oscurantismo ci sono stati tanti errori dottrinali, ma questi hanno indotto alcuni a studiare e portare delle riforme nella Chiesa. Alcuni riformatori hanno voluto indagare se le dottrine che avevano ricevuto nel contesto religioso erano la verità e si sono resi conto che non era così, che erano dogmi, che erano idee dei uomini. Fra loro incontriamo in Italia un Savonarola, uno dei pre-riformatori, un Wycliffe in Inghilterra e in altre parti d'Europa. Hanno cominciato a indagare nelle parole di Dio e questo ha portato come risultato quello che si è conosciuto come la Riforma. Da un'investigazione di Martin Lutero è stato impattato da un versetto che si trova in Romani, che il giusto vivrà per fede, e questa riforma è stata la base del Rinascimento. Possiamo dire che gli errori dottrinali hanno fatto praticamente un favore affinché si possa conoscere la verità e che questa possa trarre libertà ai popoli e prosperità. La intenzione diabolica di confondere la gente con l'inganno sottile di una mezza verità, come è successo a quel tempo nella chiesa che si trovava in Gerusalemme e in Damasco, dove alcuni insegnavano cose che non erano secondo la parola. Vediamo in questo capitolo 15, parliamo di circa 20 anni dopo la nascita della chiesa e 10 anni prima che i gentili entrassero a far parte della chiesa. Sorge un problema e dice qua che qualcuno che veniva dalla Giudea insegnava ai fratelli: se non vi circoncidete secondo il rito di Mosè, non potrete essere salvati. Questo era un errore dottrinale, non era la verità, però questo ha portato una inquietudine, che si ponessero d'accordo tutti insieme affinché la Chiesa avanzasse. Per questo vi parlerò oggi su questo tema, l'opportunità che dà un errore dottrinale. Tutto aiuta il bene di coloro che amano il Signore. L'errore dottrinale di quel momento, così come anche quelli di oggi e di domani, alla fine sarà un'opportunità per la Chiesa. Certo, al momento può preoccupare. Per questo dice che era necessario trattare questa questione, cioè era qualcosa di serio, però ha portato anche qualcosa di beneficioso. In primo luogo, fratelli, voglio che consideriamo cinque ragioni per le quali si danno gli errori dottrinali. E questa è la domanda del giorno, come sempre, durante la storia della Chiesa. Perché? Perché alcuni insegnano cose sbagliate. Perché? Perché il maestro non è nato di nuovo e non ha discernimento personale. In Prima Corinzi, capitolo 2, verso 18, dice che l'uomo naturale non capisce le cose che sono dello spirito, perché per lui sono spazzature, non le può capire, perché si devono capire spiritualmente, mentre invece l'uomo spirituale giudica di ogni cosa. Qualcosa che noi dobbiamo capire: ci sono maestri che non sono nati di nuovo e stanno insegnando, possono essere predicatori, possono essere missionari, maestri perfino di seminari, di scuole domenicali, ma alcuni di questi non sono nati di nuovo. Vediamo il caso di Nicodemo. Gesù ha detto: essendo tu maestro di Israele non capisci questa cosa? Stiamo parlando di una persona che era considerata il più grande dei teologi di quel tempo, del giudaismo di quel tempo, però non capiva quello che Gesù diceva. Lo stesso oggi ci sono persone che per varie ragioni sono messe in alcune posizioni insegnando cose che non sono bibliche, perché essi non le capiscono, perché non sono nati di nuovo. Mi ricordo molti anni fa, mi raccontava una mia compagna del primo anno di studio biblico là negli Stati Uniti. Mi ha detto che ella aveva accettato Gesù attraverso una persona che non era cristiana. Io mi chiedo com'è possibile. Era un uomo che ha imparato qualcosa dell'Evangelio e ha cominciato a predicare nella città di Santa Ana in California. Egli era un impostore, lo faceva soltanto per raccogliere offerte. Però lei ha accettato la parola e si è convertita al Signore. Che vi sembra? Nell'Antico Testamento ha parlato anche un asino. Oggi tutti possono parlare, cioè non è l'strumento che salva, vi voglio dire, è la parola viva che si crede, e quando questa parola si crede porta benedizione. La seconda ragione perché succedono errori dottrinali è perché alcuni interpretano la Bibbia attraverso la mentalità religiosa in cui hanno vissuto. Dice nel versetto 1: ora alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Orbene, al versetto 5 ci fa più luce su questo. Ma alcuni della sette farisei che avevano creduto si levarono dicendo: questi si erano convertiti a Cristo. Bisogna circoncidere i gentili e comandar loro d'osservare la legge di Mosè. Ossia che essi hanno accettato Gesù venendo dal fariseismo, però stavano studiando la Bibbia attraverso la loro mentalità farisaica. Questo ha fatto che in un certo momento la loro ermeneutica, o cioè la loro interpretazione della Bibbia, fosse distorsionata, e non la capivano perché stavano applicando delle basi che non sono interpretazioni bibliche. Nel giudaismo avevano questo concetto, che se qualcuno si convertiva al giudaismo doveva essere circonciso e battezzato, perché pensavano che il momento del battesimo era il momento della conversione, però doveva esserci anche la circoncisione. Poteva venire da qualsiasi gruppo etnico, però doveva compiere questi due requisiti. E pensavano questa è la conversione. E pensavano che anche nella Chiesa doveva essere così. Noi abbiamo ricevuto come una eredità religiosa il battesimo. Il battesimo quando eravamo fanciulli, bambini, neonati. Ma questo non toglie il peccato. Si pensava che il battesimo togliesse il peccato, ma il peccato lo toglie solo il sangue di Cristo. Quando siamo stati bambini, siamo stati incorporati nella Chiesa di Cristo, ci dicevano, ma non è così. Noi siamo incorporati nella Chiesa di Cristo nel momento in cui nasciamo di nuovo. Lo stesso si succedeva con questo caso che abbiamo letto. Per essere salvo la persona doveva essere circoncisa. Perché? Perché questi interpretavano alla luce dei loro dogmi la parola di Dio. Non era la Bibbia come base, se non che i loro dogmi. Per questo ci sono cattivi maestri e errori dottrinali, perché le loro basi di questi maestri sono i dogmi e non la Bibbia. La terza ragione è per non aver accettato l'insegnamento dei nostri buoni maestri. Dove erano i buoni maestri in quel momento? In Gerusalemme. Gerusalemme era praticamente la capitale della teologia biblica. I migliori maestri stavano lì, nei migliori seminari, la migliore educazione biblica era in Gerusalemme. La domanda è: se questi uomini sono venuti a Gerusalemme e sono andati ad Antiochia di Siria, stiamo parlando di più di 1000 chilometri, e sono andati lì insieme, perché portavano un cattivo insegnamento? Venendo dalla capitale della conoscenza biblica di quel tempo. Possiamo pensare alcune cose, perché la Bibbia non lo dice specificamente, ma molto probabilmente essi non assistevano agli insegnamenti della sana dottrina, perché erano usciti da un trasfondo di essere maestro del giudaesimo e non pensavano di non aver bisogno dell'insegnamento degli apostoli. Si facevano maestri essi stessi. Oggi stesso, allo stesso modo, ci sono persone, fratelli nella Chiesa, che non assistono ai sani insegnamenti che si danno nella Chiesa. La Bibbia dice di non lasciar di riunirci, perché riunirci in un luogo come oggi o nella scuola domenicale per adulti o così via, la Bibbia dice che la fede viene per l'udire la parola di Dio. Ci fortifichiamo dentro la parola, ci fortifichiamo nella grazia, nella dipendenza di Dio, cresciamo nell'amore cristiano, nel servizio e in molte altre aree. Essi, questi falsi maestri, non avevano insegnato questo insegnamento dei buoni maestri, perché non volevano essere corretti dottrinalmente, e per questo, in forma abbastanza occulta, comincio ad insegnare. Nel versetto 24 di questo stesso capitolo 15 vediamo il pastore della chiesa di Gerusalemme «Poiché abbiamo inteso che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorta». Erano persone che non erano autorizzate dai veri maestri e dalla stessa chiesa di Gerusalemme. E allora la domanda è: perché? Perché alcuni non vogliono essere corretti dottrinalmente. Tutti abbiamo concetti che non sono quelli corretti secondo la Bibbia. E alla luce di questa, la Bibbia è la lampada al nostro piede e luce nel nostro cammino. Lasciamo che la Bibbia ci corregga, perché abbiamo Dio come maestro dei maestri ed Egli ci può condurre per la verità. Egli ci ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E come possiamo conoscere la verità? Studiando la parola di Dio. Per questo c'è tanta schiavitù al giorno d'oggi, perché non c'è studio della parola di Dio, non c'è conoscenza della parola di Dio. E come appropriarci delle bontà del Signore quando leggiamo la Bibbia? Allora questa mancanza di volontà di essere corretti li porta ad insegnare in modo distorta e procedono ad insegnare in forma occulta, perché dice qua che Giacomo aveva detto: noi non avevamo ordinato loro di venire a predicare. Essi hanno attuato di loro propria iniziativa, senza alcuna autorità. Nella Chiesa dobbiamo apprendere ad attuare sotto autorità spirituale nel ministero. Quelli che non vogliono essere corretti fanno le cose sott'acqua, di nascosto, per questo vengono i cattivi maestri. E una cosa che non avevano compreso era che i simboli per i quali essi stavano lottando, che in questo caso era la circoncisione, non era altro che praticamente un segno esteriore di verità spirituale. Nel caso della circoncisione, perché Dio l'ha permessa la circoncisione? Perché era un segno del patto che Dio aveva fatto con Abramo e con tutta la nazione di Israele. una cosa è il segno, il segnale, e una cosa è il patto. Per questo Genesi 17:11 dice: e sarete circoncisi, e questo sarà un segno del patto fra me e voi. Ossia che ogni ebreo che era circonciso sapeva che aveva una identità, una appartenenza al popolo di Dio. Però la circoncisione come segnale in se stessa era un segno profetico di quello che un giorno sarebbe successo, ma non nel corpo fisico, se non sarebbe successo nell'anima dell'uomo, un segno nello spirito dell'uomo, del quale parla l'apostolo Paolo in Romani capitolo 2 versetto 28-29, che dice: poiché giudeo non è colui che è tale all'esterno, né è circoncisione quella che è esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, in spirito, non in lettera. D'un tal giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio. Essi intendevano che la circoncisione come segnale dell'Antico Testamento era un simbolo profetico di quello che sarebbe successo nell'anima di quelle persone che avrebbero creduto nel Signore. Che Dio avrebbe messo un segnale suo per ricordarci la nostra identità spirituale come figli di Dio, per darci la sicurezza dalla vita eterna. E qual è questo segno? Lo dice Paolo in Colossesi 2:10. E in Lui voi avete tutto pienamente, Egli il capo di ogni principato, di ogni potestà, in Lui voi siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma dalla circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Qual è allora il nuovo segnale, la nuova natura, quando dice qua che abbiamo circonciso il corpo peccaminoso carnale? Come sappiamo allora che siamo figli di Dio? Qual è il nostro segnale che ci dice che apparteniamo a Dio? Qualcuno può dire: no, io appartengo alla Chiesa Josué. No, questo non è un segnale. E il segnale vero è che noi siamo nati di nuovo, abbiamo la nuova natura in Gesù Cristo e lo Spirito Santo viene a vivere nel nostro cuore. Così come i giudei avevano la circoncisione come segnale che appartenevano al popolo, la nuova natura oggi mi dice che appartengo al Signore. Ossia, se una persona è cambiata perché Dio crea una nuova natura, cambia il suo modo di pensare, cambia la sua vita, cambia totale il pentimento della vita passata, e lo Spirito Santo viene a vivere nei nostri cuori, è il segno che noi apparteniamo al Signore. Allora cosa succedeva qua? Che questi giudei cristiani, che però volevano imporre questo segnale come simbolo di salvezza, l'anello che noi portiamo, molti di noi portano nella mano, è un simbolo che noi siamo sposati, però non è il matrimonio in se stesso, è solo il simbolo del matrimonio. Voi vedete, per esempio, sulla strada che c'è un cartello, a un chilometro ci sarà la stazione di servizio. Quello è un segnale, però la stazione di servizio non c'è. Se voi vi fermate lì, non uscirà nessuna benzina per la vostra auto. Questo è quello che sta succedendo con questi uomini. Perché? Perché non volevano accettare l'insegnamento degli apostoli. Per questo è importante l'insegnamento biblico fin dai primi anni, fino a che il Signore ci chiami, per comprendere la didattica di Dio. Perché Dio ha lasciato tutto questo? Per esempio, noi possiamo andare alla scuola, al collegio, vediamo molte figure di questo, di quello, perché sono ambientate per bambini di 3, 4, 5, 6 anni di età. Ad essi si insegna molto attraverso le cose visuali di quello che toccano. Nell'Antico Testamento Dio ha usato la didattica allo stesso modo come che noi fossimo bambini. Tutto quello che era il tabernacolo, la circoncisione, le feste, tutte queste, per fargli comprendere all'uomo attraverso la visualizzazione e il toccare con mani, comprendere verità che non avrebbero potuto comprendere perché non avevano lo Spirito Santo che dimorava nel loro cuore. Già nel Nuovo Testamento cambia la didattica, perché adesso la legge è stata scritta nel cuore di un vero cristiano. Ossia la presenza dello Spirito Santo ci aiuta a interpretare e a conoscere le cose di Dio, le cose che Lui vuole che noi conosciamo. La terza ragione è perché ci sono errori dottrinali, è perché alcuni non vogliono essere corretti e insegnati da buoni maestri. La quarta ragione è per autonominarsi maestri, non ricevendo l'insegnamento degli apostoli, insegnavano a se stessi, ossia diventavano autodidatti e disprezzavano il ministero di insegnamento della Chiesa. Dio ha costituito profeti, apostoli, evangelisti, pastori e maestri per l'edificazione del corpo di Cristo, e quando qualcuno non vuole essere insegnato, quello che sta facendo è pensare che da se stessi si può edificare, disprezzando l'insegnamento di Dio attraverso i ministeri che Lui ha istituito nella Chiesa. Che cosa succede come conseguenza? Io mi autonomino come maestro, ma in effetti non lo sono, e arrivo a commettere errori. La quinta ragione è per costituire un ministero indipendente o senza appoggio della Chiesa. Dice qua Giacomo, ai quali noi non abbiamo dato nessun ordine al rispetto. Essi sono usciti fuori dall'autorità della Chiesa. Normalmente un maestro che ha concetti erronei non si assoggetterà a una struttura ecclesiastica, perché sa che la struttura lo può controllare. Qualcuno che non vuole ammettere nessuna supervisione ha qualcosa da nascondere, e questo porta confusione agli ascoltatori. La gente è rimasta perturbata in Antiochia e comincia a contendere con coloro che conoscono la parola. Dice questo versetto 2, capitolo 15, e come Paolo e Barnaba hanno avuto una discussione e contenda molto forte con questi personaggi, la gente che permette questi errori dottrinali vogliono sempre contendere, specialmente con persone che conoscono a fondo la parola, e non sono contese piccole, e da questo si può abbandonare la purezza del cuore. In fondo cosa è successo? È successo che questi signori avevano peccato al fondo del loro cuore. L'apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ci fa attraverso lo Spirito di Dio una radiografia attraverso la prima epistola, alla prima epistola di Timoteo, e ci dice ma il fine di questo incarico è l'amore procedente da un cuor puro, da una buona coscienza e da fede non vana, dalle quali alcuni, avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare. Attraverso l'amarezza, il risentimento, la vendetta, dell'odio, si sviano da una buona coscienza, ossia dalla purezza spirituale, per camminare nel peccato e non avere una fede ferma, se no una fede finta, cioè un'imitazione della fede. Colui che si svia dell'amore, colui che si svia della fede, colui che si svia della santità, si converte in un falso maestro, perché dice delle cose delle quali si sono sviati alcuni e si sono dati a vane parole. Le vane parole è l'evidenza di che c'è mancanza di santità in questo cuore. Perciò, se noi comprendiamo queste cinque ragioni per cui viene l'errore dottrinale nel corpo di Cristo, questo ci porta a considerare le conseguenze che queste persone ci possono portare, le conseguenze personali di insegnare cose sbagliate della parola di Dio. Alcuni pensano che no, non è cosa cattiva quello che sto facendo, però guardate un po' quello che dice questo versetto 24 sempre di questo capitolo 15. Poiché abbiamo inteso che alcuni, partiti di fra noi, vi hanno turbato con i loro discorsi sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorta. Questa è una lettera che il Concilio di Gerusalemme ha mandato ai fratelli di Antiochia. Lì c'erano gli apostoli e tutti gli anziani della Chiesa e mandano una lettera scritta. E Giacomo, che era il pastore della Chiesa di Gerusalemme in quel tempo, dice che automaticamente gli sta dicendo che sono, che gli viene tolta l'autorità come maestri della parola di Dio, perché dice qua che noi, dice Giacomo, non abbiamo dato nessun ordine. Che qualcuno possa dirvi pubblicamente tu non hai autorità per insegnare deve essere una grande vergogna. E perché succede questo? Per non essersi sottomessi alla vera, al vero insegnamento degli apostoli. Per questo vengono, gli viene tolto loro l'autorità e questo è diventato una cosa pubblica da Gerusalemme, Iconio, Listra ed Erbe, in tutte quelle città dove la parola già era stata insegnata, in Antiochia di Psidia, in Antiochia di Siria, in tutto il settore che Paolo aveva evangelizzato. A questo punto la Chiesa aveva 20 anni di aver iniziato, si erano convertiti migliaia e migliaia e migliaia di persone, però a tutte loro arriva la notizia che questi falsi maestri gli era stata tolta l'autorità e la conseguenza e la vergogna della loro ignoranza e dell'autosufficienza era nota a tutti. Si è visto pubblicamente che essi non sapevano. Non è necessario esporci alla vergogna. Se fossimo umili di cuore, esporci ad imparare. Dio ha messo in ogni chiesa locale, nelle città, nelle campagne, nelle montagne, Dio ha stabilito un vero maestro affinché possiamo aprire Isaia, capitolo 9, versetto 15, dice: quelli che guidano questo popolo lo sviano e quelli che si lasciano guidare vanno in perdizione. Quello che insegna cose sbagliate, che insegna menzogne, è coda di tutto questo. Essi, quei falsi maestri, volevano essere dei maestri, però volevano essere capi, però si è diventato cola perché avevano insegnato erroneamente. La terza conseguenza che porta qualcuno che insegna in modo sbagliato la parola di Dio è che non si tengono presenti per dare classe di Bibbia. Qualcuno si può lamentare: a me non mi danno attenzione. Però è per colpa loro. Quarta conseguenza: non hanno più l'appoggio spirituale e morale della Chiesa. Non avevano più nessun appoggio della Chiesa in Gerusalemme né dei suoi leader. E perdono il loro investimento finanziario, perché da Gerusalemme erano andati fino a Antiochia di Siria, che era distante più di 1000 chilometri. Una persona che insegna male perde su investimento sia di tempo che di denaro finanziaria. Tutto quello che fa presto o tardi finirà male. E oltre a questo, la cosa peggiore è che possono perdere addirittura l'appoggio di Dio. È un figlio, una figlia di Dio, però c'è superbia nel loro cuore. E possono, voglio dire, in un certo momento, se si correggono, se persistono nell'errore, può arrivare il momento che possono decidere di incursionare nel peccato dell'apostasia. E questo lo dice la seconda epistola di Pietro nel capitolo 2 versetto 1, che dice così: ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina. Ascoltate quello che dice la parola. Questi falsi maestri hanno negato praticamente Gesù. Ci sta dicendo che erano salvi, però sono arrivati a negare Gesù per credere alla menzogna a cui essi stessi insegnavano, attraendo su se stessi distruzione repentina. Perché? Per insegnare cose completamente sbagliate che non avrebbero mai dovuto insegnare. C'è un pericolo latente per coloro che insegnano cose erronee. Però vediamo l'altro lato della moneta, vediamo le benedizioni che vengono dalla minaccia degli errori dottrinali. Perlomeno menzionerò 6 di queste benedizioni che sorgono dalla minaccia degli errori dottrinali. E la prima è che rivela la condizione dottrinale di alcuni credenti che sono confusi all'interno della Chiesa. Stiamo parlando della Chiesa di Gerusalemme. Lì si supponeva che tutti conoscevano la Bibbia, tutti erano pieni dello Spirito Santo, si amavano fra loro, e difatti era così. Però si nota qualche cosa. E stiamo parlando, pensate, 20 anni dopo la nascita della Chiesa. Alcuni momenti, alcune cose non si conoscono al momento, ma si conosce dopo qualche anno. Succede qualche cosa qua. Questi che arrivano ad Antiochia di Siria si sono autonominati maestri o missionari maestri, e non aveva mandati nessuno. Quando arrivano là insegnano cose false, e non solamente erano loro. Guardate cosa dice il versetto 5: ma alcuni della sette farisei che avevano creduto si levarono dicendo: bisogna circoncidere i gentili e comandar loro ad osservare la legge di Mosè. Dove hanno detto questo? Gerusalemme. Ossia, non solamente erano questi che erano andati ad Antiochia, c'erano molti anche all'interno della Chiesa che insegnavano cose false e credevano cose false. Così anche oggi ci sono tanti fratelli che non compartono la stessa dottrina. Quando sorge l'errore dottrinale si manifestano con loro che ha questo errore dottrinale. Quando arrivano Paolo e Barnaba a evaluare la situazione che sta succedendo nello straniero, nel momento in cui si forma un'assemblea, lì salgono queste persone. E vediamo che nella Chiesa di Cristo, dobbiamo vedere questo è un fenomeno, ed è che non tutti sono fermi dottrinalmente. Alcuni sono confusi perché non si sono mai esposti all'insegnamento, mai hanno voluto abbandonare certe idee loro, che sono di carattere religioso, che sono di carattere dogmatico, che non hanno niente a che vedere con la Bibbia, non hanno voluto abbandonare idee filosofiche o di trasfondo culturale o di qualsiasi altra natura, e vogliono che queste cose siano accettate nella Bibbia. E non è possibile, alla Bibbia non si può togliere, non si può aggiungere niente. Io devo spogliarmi del vecchio uomo, e spogliandomi del vecchio uomo significa spogliarmi di dogmi, di idee, di cose che prima pensavo che erano verità. Però Paolo ha detto: quante cose erano per me guadagno, adesso li stimo come sterco. Questo dice nella versione più antica della Bibbia. Le versioni più moderne dicono spazzatura, però la versione originale greco è sterco. E lo sterco si butta. Noi non possiamo, fratelli, cercare di accomodare la Bibbia a quello che noi crediamo o quello che pensano altre persone. Allora, fratelli, per questo nella Chiesa l'errore dottrinale che viene da fuori aiuta a cercare una diagnosi per coloro che sono confusi all'interiore della Chiesa, per poter correggere questo errore all'interno della Chiesa. È come uno scanner, come una radiografia che ci aiuta a valutare per attuare. La seconda ragione che sorge, che ci aiuta, è che ci spinge ad approfondire nello studio biblico. Possiamo leggere dal versetto 6. Allora gli apostoli e gli anziani si raunarono per esaminare la questione. Ossia, lo studio della parola di Dio è importante, per questo dobbiamo riunirci nei gruppi familiari, per approfondire lo studio della parola di Dio. È importante riunirci per apprendere nell'istituto biblico, nella scuola domenicale, nel CCDL, nei distinti ministeri di insegnamento, di capacitazione. E questo dobbiamo farlo in gruppo, non isolatamente. Si riunirono gli apostoli e gli anziani per fare uno studio biblico, e questo studio per consultare e analizzare la parola di Dio, perché dice, e dopo molte discussioni, ossia si sono ascoltate le varie opinioni, però l'importante è arrivare a una conclusione biblica, questo è fondamentale. Quello che non avevano fatto prima, l'errore dottrinale di quei falsi maestri li ha spinti a analizzare la parola e approfondire lo studio biblico per mezzo dei risultati e l'appoggio di Dio alla sua parola. La Bibbia dice che l'Evangelo non consiste solo in parola, ma in potere dello Spirito Santo. Ossia, la dottrina deve avere un risultato. Se non c'è risultato, come dice Giacomo, la fede senza opere è morta. Ossia, devono esserci risultati. L'Evangelo sempre dà risultati e evidenze. La dottrina biblica ha evidenze. Per questo vediamo qua che a partire dal versetto 7 le evidenze che presenta Pietro dice, ed essendo nata una gran discussione, Pietro si levò in piedi e disse, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi. Ossia, egli sta parlando di evidenze. Sì, la dottrina dice questo, però è confermata da questa evidenza. Lo Spirito Santo è venuto sui gentili come segnale della salvezza. E non solamente lui. Dopo si alza Barnaba e Paolo, al versetto 12, e tutta la moltitudine si tacque. E stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo che narravano quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro fra i gentili. Deve esistere la dottrina biblica, un matrimonio fra la parola e il risultato. Per questo Gesù ha detto, e per i loro frutti li conoscerete. Se qualcuno ha una buona dottrina, si conoscerà per il frutto, non per quello che dice. Qui viene l'aspetto di vedere a fondo la parola e i fatti per vedere fra loro un'unità granitica. Si alza allora Giacomo, che era il pastore della chiesa di Gerusalemme in quel tempo, e si alza per trarre una conclusione da tutta la discussione che era avvenuta. Nel versetto 13 dice così, e quando si furono taciuti, Giacomo prese a dire, fratelli, ascoltatemi, Simone ha narrato come Dio primeramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome, e con ciò si accordano le parole dei profeti, siccome è scritto, con questo si accordano le parole dei profeti, ossia, confrontare la dottrina con i fatti, ed egli fa menzione di quello che dicevano i profeti. La conclusione del versetto 19 dice, per la quale cosa io giudico che non si dia molestia a quelli di gentili che si convertono a Dio. In altre parole, cancellino questo, perché questo è fuori dalla base biblica. Questo ci aiuta a capire che una benedizione che sorge dall'errore dottrinale che approfondiziamo nella parola, che ci insegna a studiare di più la parola. E questo studio ci insegnerà a vedere realmente quello che dice la Bibbia, a vedere i risultati e come i risultati confermano la dottrina della parola. E la terza benedizione dell'errore dottrinale è che la Chiesa comprenda che sempre ci saranno cattivi maestri e cattivi predicatori non autorizzati da Dio. Sempre succederà questo. Dice ai quali, dice Giacomo, non abbiamo dato nessuna autorizzazione. Fratelli, se nel capitolo 2 del libro degli Atti dice nel versetto 41, vede lo sfondo di insegnamento che c'era, cosicché coloro che hanno ricevuto la sua parola sono state battezzate, sono aggiunte quel giorno più di 3.000 persone e perseveravano nella dottrina degli apostoli. Ossia, non è che non c'era insegnamento, c'era, ma questi falsi maestri non si erano voluti assoggettare alla dottrina degli apostoli, essi l'avevano rifiutata. Vediamo allora qua che una persona, fratelli, definitivamente entra in questo cammino di distorsionare la parola perché non vuole sottomettersi ai buoni consigli e insegnamenti dei buoni maestri. Il fatto che sorgano questi falsi maestri è perché Dio ci sta avvertendo, a voi e a me: figlio mio, non affliggerti se viene un predicatore che ci sono cose che non sono nella Bibbia, un maestro che insegna cose false. Per questo io dico sempre, ogni volta che si parli dietro questo pulpito, tutti devono esaminare e mangiare questo come si mangia il pesce, con molta attenzione, perché ci sono le spine. Scartate quello che non è biblico e mangiate il resto. Da lì andiamo apprendendo come è la volontà di Dio per la nostra vita. Ci saranno sempre questo tipo di falsi maestri perché non vogliono essere insegnati e corretti. Oltre a questo, perché sorgono questi falsi maestri nella Chiesa o maestri che distorcono la parola? Perché vogliono piacere alla gente e a se stessi e non a Dio, ossia che l'interpretazione della Bibbia li fanno in base ai propri desideri o ai desideri degli ascoltatori e non di Dio. A questi desideri la Bibbia li chiama concupiscenze. Secondo Timoteo 4:3 dice: perché verranno tempi quando non soffriranno più la sana dottrina, però volendo ascoltare secondo le loro proprie concupiscenza e la base ermeneutica di loro era la concupiscenza. Non è la Bibbia quella che era la base del loro insegnamento, era conforme ai desideri degli ascoltatori del maestro. Questo succede molte volte oggigiorno. Molti stanno insegnando che l'omosessualità è biblica e che Dio lo accetta, ma questo non è vero. Dio ama il peccatore, certamente, questo è vero, però aborrisce il peccato, e questo è peccato. Esistono organizzazioni evangeliche, cristiane evangeliche nel mondo, che stanno dicendo: no, questo è permesso da Dio, Dio è amore e Dio non li condannerà mai. Ma la Bibbia dice il contrario di questo. Dobbiamo amare queste persone, dobbiamo aiutarle, sì, dobbiamo aiutarlo, non discriminarle, aiutarli a vedere quello che dice la Bibbia affinché siano liberi. Però alcuni stanno favorendo la concupiscenza, ossia il desiderio delle persone affinché siano contenti con quello che gli si sta insegnando, ma quello che si sta insegnando non è biblico. Per questo in 2 Pietro capitolo 2 versetto 18 dice: perché con discorsi pomposi e vacui adescono così le concupiscenze carnali e lascivie che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore. Pensate, fratelli, attraverso la concupiscenza appellano i desideri. Faccio qualche esempio. La dottrina della prosperità, per esempio, non è altro che la santificazione della codizia. Ha detto il Signore: non potete servire a due signori. Quando si riferisce a due signori sta parlando di Mammone, il dio del denaro. Non potete servire a Dio e al dio del denaro. Però alcuni hanno santificato l'amore al denaro. E oggigiorno cose così aberranti succedono, come in alcune congregazioni si dice: portate del denaro, seminate il vostro denaro, si usa questo termine, e voi farete un patto con Dio e Dio vi darà il miracolo di cui avete bisogno, la salvezza del vostro figlio, la guarigione, vi cancellerà i vostri debiti. Fratelli, allora perché è venuto Gesù a morire sulla croce carnale del Calvario? Gesù ha pagato per voi, per me, e per le nostre infermità, per i nostri peccati. Noi non dobbiamo comprare miracoli con denaro. Cristo ha pagato col prezzo del suo sangue i miracoli e noi lo possiamo accettare per grazia. Per grazia, gratis oggigiorno. Ma l'ambiente della concupiscenza e del materialismo oggigiorno è tale che la gente vuole vivere come ricchi e famosi. E che cosa succede? Adattano, manipolano la Bibbia perché si adatti alla concupiscenza degli altri. Gli dicono: no, non vi preoccupate, va bene, continuate ad adorare a Dio Mammone, che è adorabile agli occhi di Dio. Altra delle benedizioni che sorgono dalla minaccia degli errori dottrinali non solamente rivela la condizione di alcuni che non sono dottrinalmente fermi e non solamente ci aiuta a approfondire lo studio della parola, però ci aiuta anche a comprendere che ci saranno sempre cattivi maestri, sempre ci saranno, sempre ci sono stati e sempre ci saranno. Questo mi aiuta a non abbattermi quando questo succeda. E mi aiuta anche ad arrivare all'unanimità dottrinale per lo studio biblico. Dice nel versetto 28 di questo capitolo 15 di Atti: poiché è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie. Ossia, sono arrivati a un'unanimità, a uno stesso pensiero, confermato per lo Spirito Santo, appoggiato per la Chiesa. La nostra responsabilità in questo caso è non essere ingannati. L'errore dottrinale, invece di dividere la Chiesa, lo ha unita. Per questo che in Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 17, la Bibbia ci esorta a non lasciarci ingannare dottrinalmente, perché se esiste questo danneggia l'unità spirituale. Per questo dice: voi dunque, diletti, sapendo queste cose innanzi, state in guardia, che talora trascinate anche voi dall'errore degli scellerati, non iscadiate dalla vostra fermezza. Attenzione con gli errori dottrinali, perché se accettiamo l'errore, cadremo dalla nostra fermezza spirituale, ma dobbiamo crescere nella grazia e nel conoscimento del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E in quinto luogo, la quinta benedizione è evitare che la cultura religiosa e sociale si imponga sulla morale della parola di Dio. Versetto 28 e 29 dice: poiché è parso bene lo Spirito Santo e a noi non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vasteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, dalle fornicazioni, dalle quali cose farete bene a guardarvi. State sani. Lì finisce in forma sintetica questa lettera. L'errore dottrinale è arrivato a portare la Chiesa a non lasciarsi condizionare dalla cultura religiosa e sociale di quel tempo, per imporre i suoi concetti morali sull'etica biblica. Per esempio, fra i greci, fra il mondo gentile, la vendetta, lo spargere sangue era una virtù, era considerata una virtù. Applaudivano il vendicatore, questa era la loro cultura. Nella cultura c'era l'adorazione di tantissimi idoli. Questo era molto comune. Per esempio, nel culto della dea Diana in Efeso, queste riunioni erano praticamente orge, vere orge. C'erano 1.000 prostitute cosiddette sacre in adorazione alla dea Diana. E i gentili lo praticavano tranquillamente. Oggi stesso, oggi anche, si partecipa in qualche altro modo a queste cose. Un'altra cosa dice che non si curavano la loro salute, per questo dice che non si curassero dalle cose soffocate all'idoli, dal sangue, dalle cose soffocate. La Bibbia è la cosa che mi insegna qualsiasi cosa, sul cammino che io devo seguire. La cultura ha delle cose buone e delle cose cattive. Nel caso delle cose sacrificate all'idolo, che cosa ci sta dicendo? Che non bisogna dargli spazio ai demoni. Cara Signore, io vi chiedo una cosa. Vi piacerebbe che vostro marito a capo del letto tenga le fotografie delle ex fidanzate, o vi sentireste offesa? Così anche per voi, cari signori. Se alla testiera del letto appende vostra moglie le fotografie dei 20 fidanzati che ha avuto, no, non è buono. Questa è una mancanza di rispetto. C'è una morale perché noi stiamo attentando contro Dio. Quando egli è l'unico cosa vera e noi ci mettiamo nel campo dell'occultismo, ci mettiamo con i demoni, con l'idolatria, qua parla di sacrificato agli idoli. Paolo dice che quelli che i gentili lo hanno sacrificato, non hanno sacrificato agli idoli, cioè alla materia, se non che ai demoni, e io non voglio che voi mi fate partecipi dei demoni. Gente oggi sapendo che l'unico Dio guaritore è Dio e per le sue piaghe siamo stati guariti. Nonostante questo, molti vanno ancora dai maghi a farsi leggere le mani, a farsi guarire, questa è una cosa stupida. Stiamo attuando fuori dell'etica contro Dio, stiamo portando dei stranieri davanti, così come non ci piacerebbe che il nostro marito, la nostra moglie, tenga la collezione delle ex fidanzate. Perché allora abbiamo nelle nostre case letteratura esoterica? Questo è antietico nella morale spirituale. Perché offendiamo Dio così? Qualcuno stanno vedendo pellicole sataniche, gli piace vedere questo. Fratelli, questo va contro la volontà di Dio. Perché scherziamo con questo? Perché giochiamo con Dio e con Satana al tempo stesso? Asteniamoci dal sangue, questo vuol dire non togliere la vita a nessuno. La morale verso il prossimo, delle cose soffocate, perché? Perché i gentili erano abituati a uccidere gli animali strangolandoli e non facevano uscire il sangue dai loro corpi e così lo cucinavano. Nella Bibbia troviamo nel libro di Levitico che non dobbiamo mangiare sangue e oggi conosciamo le ragioni perché nel sangue è come lo spazzino del corpo che raccoglie tutte le impurità. Certo, dopo si purifica nei polmoni, nel fegato, voi sapete il processo di questo. Però mangiando sangue noi danneggiamo il nostro corpo. La morale deve essere con te. Abbi cura del tuo corpo. Abbi cura del tuo corpo. I gentili non avevano cura del loro corpo. Però Dio ci dice di curare il tempio dello Spirito Santo. Se il dottore vi dice non mangiate cose grasse perché avete già i trigliceridi e il colesterolo alto, perché continuate a mangiare così? Cambiate il vostro stile di vita. Il rispetto al nostro corpo. E oltre a questo, dice qua, in quanto alla fornicazione, non avere relazioni sessuali illecite. La parola fornicazione non significa solo relazione prematrimoniale, se non che ogni relazione sessuale fuori del marco biblico, come adulterio, incesto, omosessualismo, bestialismo, qualsiasi altra cosa. Tutto questo non deve essere. In altre parole, l'orrore dottrinale ha portato che se mettessero le regole chiare in quanto alla santità della Chiesa, santità nella mia relazione con Dio e santità verso il mio prossimo e santità verso il mio proprio corpo e la santità nelle relazioni intime. Però ha portato anche un altro beneficio, ha rafforzato il discipolato in qualità e in tempo. Nel versetto 30 al 35 dice la parola di Dio: essi dunque, dopo essere stati accomiatati, scesero ad Antiochia e radunata la moltitudine consegnarono una lettera, e quando i fratelli l'ebbero letta si rallegrarono della consolazione che recava, e Giuda e Sila, anch'essi essendo profeti, con molte parole li esortarono e li confermarono, e dopo che furono dimorati quivi alcun tempo furono dai fratelli congedati in pace perché se ne tornassero a quelli che l'avevano mandati. L'errore dottrinale avevano portato ad avere approfondimento della parola, buoni maestri come Paolo e Barnaba, un insegnamento sistematico nel caso di Sila e Giuda, che erano maestri teologi che venivano da Gerusalemme. Essi si ritiravano anche più avanti, Sila è rimasto con Paolo. Dice più avanti: Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando ed evangelizzando con molti altri ancora la parola del Signore. L'insegnamento non deve mai fermarsi, bisogna sempre attualizzarsi diariamente, così la parola deve essere presente fin quando Cristo ritorni. Per questo Cristo ha detto: insegnerei queste tue cose a tuo figlio quando sei nel letto, quando sei di viaggio, quando vai in qualsiasi posto, insegna la parola ai tuoi figli che vanno con te. Andate avanti ad insegnare la parola di Dio, insegna quando in ogni luogo a tuo figlio, perché metteremo dei fondamenti buoni, fermi nella Chiesa. Davanti all'errore dottrinale, Satana ha voluto fare un danno con questo, ma senza rendersi conto ha fatto un bene, perché tutti quelli che amano Dio, tutte le cose diventano un bene. Ha rafforzato dottrinalmente la Chiesa, ha aiutato a rafforzarla dalla base, e con dottrine vere che venivano da Dio e non con dommi. Ha condotto l'obbedienza ai suoi leader e a tutti gli altri come corpo di Cristo, e a stare attenti a correnti dottrinali non idonee che si potessero presentare, e a non pensare che tutti nella Chiesa siano solidi e fermi nella buona dottrina, e ci ha portati a un nuovo sistema di discipolato e a non a essere ribelli ad essere insegnati. Hanno imparato ad assoggettarsi ai veri maestri e tante tante altre benedizioni. Pertanto, amate Chiesa di Cristo, l'errore dottrinale Dio lo cambierà e lo trasformerà in bene. Signore, siamo davanti a te in quest'ora. Grazie, Padre, benedici il tuo popolo. Tu conosci, oh Signore, le domande che ci sono state, questionamenti, le situazioni che ci sono state date, i conflitti. Però tutto questo, Signore, ci aiuterà a metterci d'accordo, a valutare quello che è e quello che non è. Tutti abbiamo bisogno di essere insegnati, tutti ci sbagliamo. Meno tu, solo tu e la tua parola siete verità. Ti chiediamo perdono, ti chiediamo di affermare il cuore della Chiesa e che nessuno si perda. Caro amico, amica che sei qua, e tutti coloro che ci ascoltano attraverso la comunicazione, Gesù vi ama. Questo è il momento che voi avete bisogno per dare la vostra vita a Gesù. Aprite il vostro cuore al Signore e dite con me questa preghiera di fede, lì dove siete. Padre eterno che sei nei cieli, mi pento con tutto il mio cuore di aver peccato contro te, di aver fatto il male con tutti i miei peccati. Ti ho offeso, Signore, ho ferito il tuo cuore. Non mi sento tranquillo, Signore, perdonami. E a partire da oggi, credo che tu sei morto per me nella croce per perdonarmi e fare di me una nuova creatura. Credo che sei risuscitato per la mia giustificazione. Ti apro il mio cuore e ti ricevo come mio Salvatore personale e Signore della mia vita. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Signore, nel tuo nome benediciamo queste persone che hanno pensato bene di dare il loro cuore a te in Cristo Gesù. Amen e amen.